19.4 minuti, torniamo in diretta, TMV Radio, stadio aperto, la voce di Francesco Benvenuti, c'è Stefano Carlesi in regia, ci siete tutti voi al 331-82-00213. Dopo leggiamo un po' dei vostri messaggi, è il momento però, dopo aver affrontato nella nostra seconda ora di trasmissione il nono scudetto consecutivo della Juventus, di fatto rimaniamo a Torino, cambiamo però evidentemente sia umore della piazza, dell'ambiente, sia risultato conseguito, perché il Toro è salvo con 180 minuti d'anticipo. Viste le premesse della stagione, visto il contesto, visto insomma quello che significa nel nostro panorama calcistico il Torino, è certo è veramente il minimo indispensabile per una stagione degna di questo nome, ne parliamo con un cuore granata come Ezio Rossi. Mister, ben ritrovato, grazie.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a lei mister di averlo accettato, siamo veramente al minimo indispensabile mister, non so se insomma può essere definito così o forse sono stato anche troppo tenero per la stagione del Toro.
Sì, purtroppo credo sia stata la squadra più deludente del campionato. Dopo il campionato scorso, con questo ripescaggio in Europa, ci si aspettava tutti sicuramente un cambio di marcia, cioè non un cambio di marcia, ma almeno di restare lì a lottare fino alla fine con altre squadre per l'obiettivo Europa. Purtroppo è stata persa una grande occasione, secondo me è stata persa dal primo giorno dell'inizio della stagione, perché non fare mercato quando sei in Europa credo che lì sia stato già un segnale non positivo, ecco, e questo poi ha portato tutte le conseguenze di un anno direi disastroso. Grazie a Dio il Lecce, a me dispiace per il Lecce perché sono anche un ex giocatore del Lecce,
vero.
Purtroppo il Lecce non è riuscito a fare i punti che potevano veramente mettere in grande difficoltà il Torino. Il Torino si è salvato grazie alle due vittorie col Genoa, io credo, e grazie, io dico, ai 27 punti che comunque aveva fatto Mazzarri, perché poi io sto sempre dalla parte degli allenatori e se Mazzarri non avesse fatto quei 27 punti comunque nel girone d'andata o con le due partite forse del girone di ritorno, sicuramente sarebbe stata ancora più drammatica la situazione.
Insomma, la piazza, i tifosi hanno trovato il loro obiettivo per le critiche, non certo va detto solo e soltanto per questa stagione mister, cioè la proprietà e cioè Urbano Cairo. Da un punto di vista di valutazione della squadra, si è sopravvalutato la rosa a disposizione, non ci si è resi conto che insomma anche un gruppo che ha dato soddisfazione nel passato può arrivare ad una fase di stanca, c'era bisogno di maggiori motivazioni? Il suo parere su questo qual è?
Ma io credo che chi era dentro la società sicuramente le sa meglio di me le cose, però parlando da fuori, che comunque non è facile, non è giusto, io credo che, ripeto, una squadra che era comunque arrivata in Europa grazie al fatto che comunque il Milan comunque non aveva potuto partecipare, doveva sfruttare, ripeto come ho detto prima, l'occasione. Io credo che con tre innesti di valore si poteva veramente cambiare, ma è anche un segnale dato ai giocatori. I giocatori erano arrivati in Europa, credo che tutti si aspettassero, non solo i tifosi ma anche loro, un sacrificio da parte magari della società per poter continuare sulla strada che si era intrapresa. Poi che lì sia stato Cairo, sia stato il mister, sia stati i direttori sportivi a decidere di non cambiare, e questo lo sanno solo loro. Il problema del Toro però credo che sia molto più profondo, non è una questione solo di risultati, è una questione di ambiente. Io dico sempre che a Torino si sopravvive grazie a dei valori, perché sennò in una città dove purtroppo c'è la Juventus dall'altra parte è impossibile sopravvivere, perché in tutte le altre metropoli anni va bene all'Inter, anni va bene al Milan, anni va bene alla Roma, anni va bene alla Lazio. A Torino diciamo abbiamo una società che sotto certi aspetti è in questi ultimi decenni soprattutto ha fatto delle cose strabilianti, c'è uno strapotere impressionante, quindi si resiste perché ci sono dei valori che saranno anche forse obsoleti visto che il mondo è cambiato, la società è cambiata sotto tutti gli aspetti, ma i valori che hanno fatto resistere il Torino a tutte le sue vicissitudini, anche le sue disgrazie, sono per i tifosi dei valori che purtroppo in questi ultimi anni non sono stati valutati, per non dire che non sono stati addirittura calpestati.
Ma quindi mister, lei ritiene che comunque i valori che si vanno poi a riassumere nel cosiddetto spirito toro possano ancora essere all'ordine del giorno nel calcio di oggi? Cioè si possano comunque recuperare?
È molto difficile, sicuramente è molto difficile, perché come ho detto prima è cambiato il mondo, non solo del calcio ma è cambiato il mondo, però bisogna far di tutto perché resistano, perché sennò il Torino diventa una società come tutte le altre, purtroppo è destinata magari a sparire, ecco, non dico adesso ma negli anni, proprio perché se poi vengono a mancare questi tifosi, questa generazione di tifosi che è sempre più difficile da tirar su, quando poi non hai più tifosi, alla fine queste cose hanno fatto sempre le fondamenta di questa società, ripeto, io ci sono nato, ci sono cresciuto, ci ho giocato 20 anni tra giovanili e tutto, e pur avendoci vissuto e capendo le esigenze del calcio business di adesso, credo che bisogna fare il possibile perché certi valori possano resistere, nonostante tutto, ripeto, e purtroppo non, questo invece addirittura sembra che ci siano degli atteggiamenti che vorrebbero addirittura annullarli certi valori, e secondo me è questo che il tifoso contesta. Il risultato, il Torino è mai stata una squadra, sì, negli anni 70 dopo 27 anni vinse quello scudetto, negli anni 80 quando giocai anch'io si arrivava spessissimo in Coppa UEFA, però non è che si possa pretendere di essere un Milan, un Inter, una Juventus, però di avere la propria dignità, avere una propria identità per portare avanti le tradizioni.
In questo contesto, mister, e la porto anche sull'aspetto tecnico, non so se è d'accordo, ma i 16 gol di Belotti di quest'anno appaiono miracolosi per il tipo di gioco che ha espresso il Torino, per anche la capacità di mettere Belotti nelle condizioni poi di poter essere Belotti.
Ma io credo che due giocatori in assoluto hanno salvato il Torino, uno è Sirigu nel girone d'andata, perché anche quei 27 punti sono venuti da prestazioni strepitose di Sirigu, e probabilmente l'altro è Belotti nell'aver permesso di fare questi ultimi 10 punti, 11, per arrivare a 38. Sono stati loro due, secondo me, le uniche cose positive di questa squadra in questa stagione. Sì, il Torino purtroppo ha espresso un bruttissimo gioco dall'inizio del campionato fino alla fine, e loro invece sono riusciti a tenere in piedi la baracca. Ecco,
ecco mister, è ovvio che insomma a questo punto bisogna anche guardare al futuro. Il Torino si è mosso in anticipo quantomeno da un punto di vista di direttore sportivo con l'arrivo di Vagnati, questa salvezza consente adesso di poter puntare anche alla prossima stagione. È una rosa questa che insomma, sempre da osservatore esterno, a suo avviso ha finito i giri del motore che aveva a disposizione, forse la piazza stessa si aspetta una rivoluzione tout court?
La piazza sicuramente si aspetta questo, perché credo che la metamorfosi dall'anno scorso a quest'anno di questa squadra non è solo di carattere tecnico, ma c'è qualcosa di che forse all'interno sanno e che all'esterno nessuno sa, quindi bisogna cambiarla. Io penso che per dare una svolta bisogna cambiarla almeno al 50%. Chi è dentro saprà su quali cavalli puntare e su quali non puntare. Noi dall'esterno possiamo solo avere questa opinione, che è un'opinione di gente che legge i giornali, che guarda le partite, e non è che possa conoscere profondamente le situazioni interne di uno spogliatoio. Quindi Vagnati ha un compito non facile, però come ho detto prima, il Torino, al di là delle scelte tecniche, ha bisogno di emozionare, ha bisogno di trovare qualcuno che trascini. Io credo che l'ultimo che ha avuto queste caratteristiche era Mihajlovic, che è passato da Torino a 15 anni e purtroppo poi non è riuscito a portare a termine il suo pensiero, ecco, non dico i suoi risultati ma il suo pensiero. Torino ha bisogno di gente con quel carisma, con quella carica agonistica, con quella mentalità di volersi dare il mondo, anche se è il Torino, ecco. Poi può andar bene, può andar male, può salvarsi l'ultima giornata, ma bisogna avere un atteggiamento globale e psicologico completamente diverso.
Una domanda, tornando un po' indietro nel tempo, anche per ricordare chi, insomma, ha dato un senso concretamente alla storia del Torino. Ecco, per Ezio Rossi chi era Sergio Vatta?
Ma Sergio Vatta era un maestro di vita, un maestro di calcio, un maestro di vita, perché era una persona eccezionale dal punto di vista psicologico, ti preparava a fare il professionista senza farti credere di poter fare il professionista, che non è facile, perché non ti creava illusioni, ma alla fine tutti i giocatori di quegli anni che uscivano da seconda in Torino erano pronti per arrivare, tutti, diciamo l'80% hanno fatto i professionisti, poi non tutti hanno giocato in Serie A, ma sicuramente tutti erano pronti a livello proprio psicologico per affrontare il mondo dei grandi. E poi era un maestro di calcio perché era avanti 30 anni rispetto a tutti. Sergio Vatta al fine anni 70, noi avevamo lo psicologo, avevamo il preparatore atletico, lavoravamo con i pesi, facevamo i lavori aerobici con la palla, tutti i discorsi, facevamo il training autogeno prima delle partite e dopo gli allenamenti, tutti i discorsi che nel calcio si sono sentiti poi parlare decenni dopo. Lui, per cui io ho detto che era un visionario, era uno che ha lavorato solo nel settore giovanile per scelta sua probabilmente, ma che come pochi altri hanno potuto cambiare il calcio, il movimento calcistico per gli allenatori, ecco questo.
E invece, mister, un salto a un passato più recente, ma soprattutto anche con degli auspici per il futuro. Insomma, visto che lei lo ha anche ricordato e celebrato su Facebook, nella storia del Crotone che torna in Serie A c'è una storia, insomma, che riguarda anche un ragazzo che lei ha conosciuto di fatto in una fase, come dire, quasi embrionale, no, della sua carriera da calciatore, cioè Junior Messias.
Sì, è una grande soddisfazione per me, un ragazzo che se lo merita, il mio figlio merito. Io ho vinto 9 campionati nella mia vita tra giocatore e allenatore, dico che questo può essere la mia 10ª promozione.
Giusto.
Perché i casi della vita, no? Cioè, io dico che c'è stato un po' uno sliding doors. Un giorno un mio amico, che era un dirigente del Canavese, che allenava, cioè, che ha messo su, non è che allenava, una squadra di rifugiati politici a cui io andavo a allenare ogni tanto la sera, mi disse: vieni a vedere la partita. Io ero indeciso se andare a vedere la partita di questa squadra, non sapevo che c'era Messias. E lui mi disse: dai, vieni, c'è anche un brasiliano che non è male. E io quella sera alle 10 di sera giocavano, ho deciso di andare. E lì vidi questo ragazzo che non c'entrava niente. Quando uno è innamorato del calcio, gli piace il calcio, gli piacciono i giocatori che giocano a calcio, vede un giocatore così non può che non innamorarsi. A fine di quella partita gli corsi dietro, ma proprio veramente. Io quell'anno non allenavo, avevo messo una scuola a calcio gratuita, tra l'altro, per cui gli dissi: guarda, io non alleno, ma se vuoi almeno in eccellenza provo a portarti. E lui era deluso dal calcio perché aveva avuto delle esperienze negative che non sto a raccontarvi, se vuole le racconterà lui, e disse: no, io c'ho un lavoro, ho un bambino da crescere, sono una moglie, non posso rischiare più col calcio, preferisco andare avanti per la mia strada. Poi l'anno dopo, da allenatore, perché andai al Casale, andai subito a cercarlo quando firmai per il Casale, gli dissi: guarda, adesso io sono l'allenatore di una squadra, di quella squadra. Il Casale anche ha un suo fascino, perché comunque la squadra,
certo,
nel calcio italiano, anche se era in eccellenza. Gli disse: vieni con me, vediamo se sei in grado di fare il calciatore, no? Lo convinsi, gli diede una mano grazie agli amici ad accelerare il permesso di soggiorno, che lui aveva diritto perché aveva sposato questa ragazza che comunque aveva il passaporto italiano, e riuscimmo a fare il transfer grazie a Leo Junior, anche un po' perché in Brasile si mosse per avere il transfer più velocemente possibile, e di lì inizia tutta la sua storia, ecco, che poi adesso conoscono in tanti, ma sicuramente qualche anno fa nessuno conosceva. Fece un grande campionato, mi deluse a fine campionato perché scelse di andare in un'altra squadra, ma lì ci furono dei procuratori che lo traviarono. E poi dimostrò, e soprattutto è un ragazzo che lo merita, perché a me piacciono le persone che si fanno strada, sono di risultati. Io ho sempre vissuto facendo promozioni per salire di categoria. Lui mi sta imitando, perché comunque è arrivato a quei livelli vincendo 3 campionati in 5 anni. oltre a meritarselo per il ragazzo che è, per i sacrifici che ha fatto, se lo merita anche perché ha dimostrato di portare, di collaborare insieme a tutti i gruppi con cui ha giocato, a collaborare in maniera importante per ottenere queste promozioni.
Questa è una storia che obiettivamente riconcilia un po' anche con l'essenza non tanto del calcio, non solo dello sport, ma proprio della vita, del nostro esseri umani. E allora, mister, le domando in questo senso se è una storia che nel suo essere atipica dà anche un po' l'idea di quello che è diventato il calcio oggi in Italia.
Ma sai, il calcio in mano troppa gente, io penso che l'80% delle persone che manovrano il calcio non ci capiscono niente, non sono uomini di calcio, e purtroppo queste storie sono rare, perché non è difficile trovare un giocatore come Junior, secondo me ce ne sono anche altri, non ai suoi livelli, ma io lo chiamo Junior, non lo chiamo Messias.
Sì, sì.
Si era battezzato così con me. E purtroppo però ci sono troppi interessi che non hanno niente a che fare con i valori umani e tecnici, e questo a volte fa sì che il calcio, a me dispiace, ma io sono un nostalgico, non dico che i calciatori dei miei tempi, degli anni 80, erano più forti di quelli di adesso, ma sicuramente si vivevano emozioni diverse e molto più forti, c'era più verità nelle persone e in tutto l'ambiente, in tutta la struttura. Adesso purtroppo è giusto che sia così, perché come ho detto prima non è solo il calcio che è cambiato, ma è tutta la società che è cambiata. Il calcio è diverso e queste storie secondo me fanno anche più fatica ad emergere, perché ripeto, dal mio punto di vista l'80% delle persone sono faccendieri, sono gente che si arrabatta in un ambiente dove girano tanti soldi e va bene così per loro.
A proposito di verità, mister, questa verità, insomma, lei ha allenato tanti anni in Serie B, ha allenato anche in Serie A, negli ultimi anni tra Eccellenza e Serie D, cioè è di fatto, insomma, tornato un po' anche alla base del calcio, dove in teoria, ma temo di sapere già la risposta, in teoria si dovrebbe essere un po' più a contatto con la verità di questo giochino chiamato calcio. È davvero così?
No, assolutamente no, perché anche in queste categorie ci sono tante cose che ci sono delle imitazioni pessime del mondo dei grandi, io dico, no? Quindi uh-huh. Girano i procuratori in mondi dove si sfruttano dei ragazzi che guadagnano niente, ok? Ci sono tanti faccendieri nelle società che non gliene frega niente, non capisco perché lo fanno, per cui non mantengono le promesse date, gente magari poco limpida, ci sono tante persone che giocano perché portano soldi o allenano perché portano soldi, addirittura in queste categorie, per cui diciamo che è tutto, non è così, non è limpido neanche quel mare, ecco. Come diceva Vatta, che tornava nel suo mare pulito, dico che il mare pulito non esiste neanche nelle categorie inferiori. Ci sono alcune realtà veramente da encomiabili. Io ne dico una perché ho degli amici che sono una società che è il Fossano, dove mi sembra che invece le cose funzionino come dovrebbero funzionare i dilettanti, con serietà. Però ci sono tante realtà che purtroppo si va avanti così, perché si deve andare avanti, è così.
Mister, le ultime due cose prima di salutarla, insomma, sull'importanza della gavetta, ci sono quelli che sostengono che Maurizio Sarri si sia imborghesito, sia sceso a compromessi per poter allenare la Juventus e per poter vincere poi con la Juventus, e chi invece considera questa una bella storia di meritocrazia e di gavetta per un allenatore che 30 anni fa ha iniziato dalla seconda categoria. Lei da che parte sta, o magari c'è anche una terza analisi da fare?
Io sto dalla parte della gente che è arrivata a certi livelli perché ha dimostrato sul campo di saper vincere. Uh-huh. Sarri credo sia uno di questi. Io a volte guardo i miei colleghi che allenano in Serie A, o in Serie B, o in Serie C, e mi chiedo come hanno fatto ad arrivare lì se non hanno mai fatto una promozione in vita loro. Io sono per i fascetti, per i sonetti, ero cresciuto con questi allenatori che si erano fatti le ossa ed erano arrivati a certi livelli, sono diventati promozioni. In questo momento conta molto più sapersi vendere, parlare di ripartenze, transizioni, intortare presidenti che ne sanno poco, che magari aver fatto dei risultati sul campo, ecco, per cui però è il mondo che cambia, come detto prima, per cui viva quelli che arrivano, perché sono arrivati solo vincendo dei campionati.
E in questo senso l'allenatore tra quelli che appunto hanno un percorso di campo che nel calcio di oggi piace a Ezio Rossi?
Ma io dei grandi, quello che ho sempre stimato di più è Ancelotti, anche se lui è partito dalla Serie B, ma aveva un pedigree fantastico, perché non ha mai complicato il calcio è sempre stato uno sport semplice, ha sempre parlato chiaro, diciamo pane e salame, però ha sempre dimostrato sul campo che di saper gestire grandi squadre, grandi campioni e cose di questo genere. Quello che mi piace oggi come allenatore, devo pensarci parecchio. Se dovessi pensare a uno che è salito e che mi ispira proprio, cioè potrei dire Gattuso, che comunque ha fatto tante esperienze, mi sembra un uomo vero, un uomo che trasmette dei valori importanti, e un altro che mi piace tantissimo, scusate se non mi è venuto in mente subito, è Juric è un altro fatto di quella pasta lì, uno secondo me molto in gamba.
Mister, è sempre un piacere, grazie mille e buona
serata.
Grazie
a voi, buona serata, arrivederci.